Senti e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori e benvenuti a Urban. Staremo insieme anche oggi fino alle 21 e parleremo di città del giallo. Dai famosi gialli Mondadori nasce questo termine, giallo, come in Francia nasce il termine noir dai libri della Gallimard con le copertine tutte nere. Giallo, noir o thriller parlano sì di crimini, di delitti, ma contengono anche molti elementi di critica sociale, di rivalsa morale contro il degrado dell'umanità. Oggi parleremo con tanti ospiti di città e romanzi gialli, ma cercheremo anche di ricordare alcuni misteri più famosi dei gialli estivi italiani, quelli delle estati passate. Aspettiamo le vostre telefonate al numero verde 828 1111. Vogliamo sapere stasera qual è il vostro investigatore preferito e perché? Raccontatecelo al numero verde 828 1111. Poi tra poco vi darò il primo indizio per partecipare al quiz della città nascosta, che permetterà a chi indovina per primo il nome della città nascosta di oggi, gli permetterà appunto di ricevere un libro per l'estate. Ma iniziamo per dare un assaggio di che cosa sia il giallo e il thriller con un brano tratto dall'ultimo libro dello scrittore americano James Ilroy. Il libro è stato tradotto in Italia, si chiama Destination Morgue, che vuol dire destinazione obitorio. Parla di Los Angeles, perché Los Angeles è stata un po' la patria del noir, di tanti film con investigatori privati come Marlowe o con le bionde di pochi scrupoli. Ma il noir, il giallo, è anche una forma, un modo di scrivere che Ilroy rende bene in queste poche battute.
Io sono nato a Los Angeles. I miei mi hanno scodellato in un posticino davvero speciale. Sono venuto al mondo nello stesso ospedale dove Bobby Kennedy è andato all'altro mondo. La mia origine mi dà diritto a una premessa. Io ho sempre visto Los Angeles da autoctono. Ignoro il pianeta sconosciuto da cui blaterano gli scrittori venuti da fuori. Io a LA ci sono cresciuto. Raccoglievo dati e li trasformavo con la morbosità del bambino. Era roba sconnessa. A tenerla insieme erano corruzione e ossessione. Il collante era la mia infanzia noir. Vivevo nell'epicentro del cinema noir, in piena era del cinema noir. Andavo sviluppando il mio personale ceppo di roba tosta. Pura è lei al 100%, è lei sopra le righe per il semplice motivo che rifiutavo l'esistenza di roba tosta extra è lei. Perché a è lei c'ero nato. Perché è lei credevo che fossi ovunque e l'ovunque. Perché ero xenofobo e grondavo ego da tutti i pori. Perché sapevo che la mia roba tosta era la roba tosta migliore del mondo. Perché la città dove sei nato non ti metti a infangarla con impressioni da scrittore venuto da fuori. Perché la roba tosta marca LA è la migliore del mondo. E io sono nato lì, dove prosperava al suo peggio. Mio padre aveva lavorato per Rita Hayworth intorno al 1950. Mi diceva di averle fatto assaggiare la bestia. Mia madre faceva da balia a stelle del cinema col cervello sotto alcol. Mio padre era pigro, mia madre stacanovista. Mio padre mi insegnò a leggere a 4 anni. Per leggere mi aprì il mondo dei giornali scandalistici e quello della Bibbia. Sono cresciuto fra 2 fuochi, dissolutezza umana e rigore divino. Il dono della schizofrenia l'ho contratto decisamente presto. Abitavamo nel quartiere di West Hollywood. Mio padre lo chiamava Swish Alps. Abitavamo accanto a una chiesa luterana. Diventai luterano per vicinato. Nel 1530 Martin Lutero aveva piantato un casino mondiale, aveva sputtanato la Chiesa Cattolica. Martin Lutero non sopportava la corruzione del clero. Martin Lutero se ne infischiava della castità.
Giallo quindi descrive la società e dedica anche molta attenzione al contesto storico, allo sfondo sociale urbano, come abbiamo sentito finora da James Ilroy. Ne parliamo di questo con l'autore del libro Storia sociale del giallo, edizioni Todaro di Lugano, Carlo Oliva. Buonasera Oliva.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Senta, il giallo è un po' mitico, nel senso letterale del termine intendo, cioè un po' come i miti greci, che erano questi questa elaborazione alta, questa rappresentazione di conflitti sociali, dell'idea del bene e del male, della spiritualità. Sembra quasi che sia il giallo l'unico contenitore contemporaneo di un conflitto che non è effettivo ma è sublimato appunto nelle pagine letterarie. È un po' così, è un po' mitico il giallo?
Beh, sicuramente, mitico no, il giallo ha creato un certo numero di miti moderni. Funziona per la nostra società un po' nel senso del mito classico, nel senso che gli fornisce dei grandi modelli, dei grandi archetipi nei quali la gente può o identificarsi o rifiutare di identificarsi, può servirsene comunque per prendere posizione rispetto al proprio tempo. Per quello che riguarda il contemporaneo, per quello che riguarda la civiltà urbana, questo è tanto più vero in quanto il giallo, che è nato verso la metà dell'Ottocento, no? Di solito convenzionalmente si prende l'opera di Poe come spartiacque, sì. È nato proprio insieme alla società contemporanea, insieme alla società industriale, alla società urbana, e ne interpreta certi aspetti caratteristici. Il giallo, in senso stretto come lo conosciamo noi, non è concepibile al di fuori di questa società, al di fuori delle forme organizzate che essa ha assunto, anche per il problema della lotta al crimine, per esempio. Non è un caso, no, che nel giallo i protagonisti siano in genere due: all'indagatore, a colui, sì, che indaga, che può essere o non può essere un poliziotto, può essere un dilettante, può essere un privato, può essere chiunque, si contrappone in genere un'istituzione. Un'istituzione che dovrebbe fare il lavoro che invece fa il protagonista. In questo senso il giallo dà origine a questa tipica dialettica contemporanea che è quella tra individuo e organizzazione, tra, sì, struttura e fantasia, e questo è un grosso problema della società d'oggi.
Senta, e quindi è un po' questo che rende questo genere sempre di successo al cinema, in letteratura, in definitiva ha attraversato i decenni resistendo in qualche modo.
Sì, resistendo, mostrando una grande capacità di evolversi, perché al modello originale, quello di Poe, dell'investigatore eccentrico e genialoide, no? Sono seguiti poi nel corso del secolo scorso strutture nuove, modelli nuovi, forme più vicine più vicine a una descrizione realistica della società, ma certamente ha avuto una grande capacità di attraversare i decenni e di attirare sempre lettori e spettatori nuovi. Adesso in particolare già lo sta vivendo un periodo di grande espansione in cui forse a prezzo della perdita di qualche originalità ogni tanto, offre però materiale di lettura e quindi di riflessione e di elaborazione a masse di lettori sempre più grandi.
Senta, Oliva, l'investigatore è un po', al di là che sia poliziotto o meno, abbiamo investigatori che sono preti, come dire, la loro natura. Sì, ci sono. Ecco, però è l'uomo dell'inchiesta, l'uomo dell'indagine.
Sì,
in qualche
modo. È l'uomo dell'indagine, è colui che rifiuta gli stereotipi che vengano proposti o dalla società o da chi ha interesse a proporli, e che ciascuno con i propri metodi, ciascuno con la fede in qualcosa di specifico, afferma soprattutto la volontà di indagare, la volontà di ristabilire in qualche modo una verità turbata. È l'essenza del genere questa.
Sì. Allora, Carlo Oliva, stia ancora con noi, adesso la linea ai mercati finanziari e poi torniamo con la storia sociale del giallo.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, parliamo ancora con Carlo Oliva, autore del libro Storia sociale del giallo. E, Oliva, il romanzo, ma anche insomma le storie, diciamo, chiamiamole così, che si ispirano al giallo, al genere noir, al thriller in qualche modo, sono spesso ispirate alla cronaca nera, cioè ai fatti che accadono nella società. Perché questo aspetto? Perché questo pozzo della cronaca nera da cui attingere? Non potremmo pensare soltanto a opere di fantasia?
Ma è un problema di realismo, cioè il giallo per un certo periodo della sua storia attingeva a appunto più alla fantasia che alla cronaca nera, non so, l'esperienza di Poe, no? La novella da cui il genere si dice sia nato, I delitti della Rue Morgue, è sicuramente un'opera di fantasia e anche un tantino allucinata. E poi successivamente gli investigatori della fase classica, no? Investigavano su complicatissimi delitti che proprio per il fatto di essere così complicati, di avere una strategia antidetettiva così elaborata, non potevano essere realistici. Il grande cambiamento si è avuto negli anni 30 del secolo scorso, con la polemica di Hammett e di Chandler, sì, contro il giallo all'inglese, con la necessità di ispirarsi all'esperienza della vita di tutti i giorni, di raccontare la società così com'è, e siccome il giallo interpreta la società subspecie del delitto, sì, dal punto di vista dell'uomo delinquente, è evidente che la cronaca nera fornisce materiale da questo punto di vista. Elroy, di cui abbiamo sentito prima un brano, ha cominciato la sua carriera con la ricostruzione nella Dahlia Nera di un celeberrimo fatto di sangue dei primi anni 50.
Senta, l'eroe morale alla Chandler, diciamo, no? Il Marlowe tutto d'un pezzo, che non è né come dire, al servizio di chi lo paga effettivamente, che è anche una borghesia un po' degradata della Los Angeles degli anni 30-40, e né però è poliziotto fino in fondo. Chi rappresenta in definitiva questo personaggio?
Chandler diceva che l'eroe è necessario, cioè che è colui che con le sue capacità, con la sua eccezionalità, permette una forma di redenzione, cioè di colui attraverso il quale l'autore esprime la sua volontà che il delitto non paghi, non passi impunito, che la giustizia nonostante tutto sia stabilita. E rappresenta la volontà morale dell'autore e del lettore e contemporaneamente la volontà di affermare la propria visione della moralità, la propria visione della giustizia, cioè una giustizia interpretata però non in base alle convenzioni recepite, ma in base alla capacità che ciascuno ha di giudicare.
Bene, io ringrazio molto Carlo Oliva di essere stato con noi.
Ringrazio
e lo saluto.
Lei.
Buona serata.
Buona serata a voi.
Se volete dare indicazioni o suggerire temi, potete farlo scrivendo a urban@radio24.it. E vi ricordo anche che se volete riascoltare le puntate precedenti o sapere quali saranno i temi delle prossime trasmissioni, potete farlo visitando il sito internet www.radio24.it e cercare là dentro le pagine di Urban. Adesso l'informazione con GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
19:34 minuti, siamo a Urban, bentornati. Oggi parliamo delle città del giallo e se volete intervenire e raccontarci qual è il vostro investigatore preferito e perché, fatelo pure telefonando al numero verde 800 28 11 11. Voglio anche coinvolgervi nel quiz di Urban con un dono, un libro per l'estate, e così ecco il primo indizio per aiutarvi a scoprire la città nascosta di oggi. Aprite bene le orecchie. Si dice che la città fu fondata dagli Achei, oppure dai Greci, reduci da Troia. Il luogo era così bello che, secondo la leggenda, le donne bruciarono le barche per impedire ai loro uomini di tornare indietro. Questo era il primo indizio del quiz per scoprire la città nascosta di oggi. E io saluto intanto Gianni Biondillo, che è autore del libro Per cosa si uccide, delle edizioni Guanda. Buonasera Biondillo. Buonasera, Biondillo è architetto e scrittore, ha scritto un giallo vibrante ambientato a Milano, in particolar modo a Quarto Ogiaro, ma ne parliamo dopo aver ascoltato un brano proprio dal suo libro.
Ci sono zone di Milano dove non sei a Milano, sei in un'altra città, in un altro mondo. Luoghi incontaminati dove non passa una macchina, pieni di verde e bambini che giocano. Un crocicchio di strade che sembrano stringersi per farsi forza, mai attaccate dai piani regolatori del Veruto, di Pavia e Masera. Per quelle strade sembra di camminare in un paese o tutt'al più una piccola capitale di provincia. Tutti si conoscono, si salutano, il panettiere ti porta la spesa a casa, le mamme vanno in bicicletta a fare le loro commissioni. I palazzi da fuori hanno un aspetto austero, mesto e dignitoso, grigi a fasce orizzontali in cemento decorativo, bocciardato, ogni tanto giallo Maria Teresa d'Austria con basamenti in ceppo lombardo. Intrisi della humilitas borromaica, raramente non sono austeri e inflessibili. Certo, capitano piccoli quartieri del gusto liberty, dove pare che la rigorosa borghesia milanese abbia fatto il viaggio premio a Parigi e sia tornata a casa modernata e con ancora in testa le gambe delle ballerine del Moulin Rouge. Ma la tolleranza è uno dei requisiti di questa gente. Il volto neoclassico della città accetta di buon grado la presenza di questi quartieri stravaganti, così come in famiglia tutti hanno, chi più chi meno, almeno uno zio eccentrico, studioso di filosofie orientali, che ha fatto il giro dell'Africa in gioventù, prima di mettersi a lavorare nella fabbrica di famiglia. Puoi aver vissuto tutta la vita a Milano e non aver mai visto questi posti. Non ci capiterai mai, non c'è nessuna ragione per la quale tu debba passare di lì. E se lo fai non te ne accorgi. Da fuori i palazzi nascondono, anzi occultano, la loro bellezza. Se vi capita una mattina di passare per queste vie dalla toponomastica incredibile, condottieri medievali, poeti risorgimentali, geologi marini, come se le lapidi dei nomi delle vie fossero quasi ritratti di famiglia appesi sui muri di casa. Se vi capita, dicevo, e uno dei portoni è aperto perché il custode sta spazzando l'atrio, buttateci un occhio dentro e meravigliatevi. Come può quella semplice facciata, che sembra così piccola sulla strada, avere un cortile tanto prosperoso e splendente di sole? Se il custode non vi ha ancora morso una caviglia, se solo la spuntaste a salire per le scale e temerari desideraste andare fino in fondo nella vostra missione, e come in un setto riusciste a penetrare in una di queste blindatissime case, vi anticipo fin d'ora che avreste una fastidiosissima sensazione di vuoto e di vertigine. Logge più rigogliose della Serra di Vienna, saloni immensi affrescati da gente tipo il Tiepolo o giù di lì, camere da letto degne dello zar di tutte le Russie. Là vivono i ricchi.
Ecco, questo è un brano di Gianni Biondillo dal suo libro che si intitola Per cosa si uccide, delle edizioni Guanda. Allora, vi ho dato il primo indizio del quiz. Per partecipare potete inviare un SMS al numero 349-238-6666. Ripeto, 349-238-6666, indicando il vostro nome, numero di telefono e la città nascosta che pensate sia quella esatta. Biondillo, lei è architetto e poi scrittore, anche in questa pagina, in quello che abbiamo letto, sembra aver messo questo mestiere dell'architetto proprio al servizio della sua storia, è vero?
Beh, mi sembra inevitabile, in un certo senso il mio lavoro non può che far parte del mio immaginario.
Senta Biondillo, ci descriva un po' Quarto Giaro, a parte che già il libro ne parla in maniera abbastanza particolareggiata, però perché questa ambientazione?
Ci sono sostanzialmente due ragioni, una più strettamente ideologica, che è l'idea di porre al centro di una città la sua periferia e quindi in qualche modo anche smontare tutta una serie di luoghi comuni nei confronti di Quarto Giaro. Poi la seconda ragione, la più semplice anche, è che quella è la periferia dove io sono nato e cresciuto, in qualche modo il mio panorama interiore che riaffiora.
Ho capito. In un altro pezzo del suo romanzo lei scrive: Quarto Giaro metteva tristezza, non date retta a chi decanta le gioie di un'estate in città. Milano senza i suoi abitanti semplicemente non ha senso, eh? E poi racconta anche una cosa che mi ha colpito molto, cioè il suo investigatore commissario Ferraro, lei lo definisce l'ardito presidiatore urbano. Che cosa vuol dire?
Perché in un certo senso è come se, lasciandoci dietro la città alle nostre spalle, è rimasto solo lui a conservare l'humus e il sentimento di questa città. Milano è una grande macchina che si muove, Milano è una città in movimento, senza i suoi abitanti non significa nulla.
Ho capito. Senta Biondillo, cioè una città può essere più gialla delle altre, nel senso può avere più zone di mistero di altre? Sto pensando chiaramente a esempi classici, San Francisco, Los Angeles, perché tanti film poi hanno costruito un immaginario del giallo, del thriller, proprio nei contorni architettonici e fisici. In Italia, Quarto Giaro oppure...
Ma io dico soltanto questo: per anni siamo cresciuti guardando e leggendo certi libri che venivano dall'America al punto che quando poi abbiamo fatto le vacanze negli Stati Uniti sembrava riconoscessimo tutti questi posti. Così come i primi che hanno pensato di scrivere dei gialli in Italia dovevano farlo ambientandoli necessariamente o a Londra o New York o chi per essi, perché l'Italia era impossibile da raccontare secondo questo schema, secondo questo genere. Ovviamente non è vero, da Scerbanenko e non solo abbiamo capito che nel momento in cui esiste una realtà urbana, qualunque essa sia, che potrebbe essere Oslo come Londra o come Palermo, inevitabilmente quando si ha a che fare con uno scontro fra istituzione e il singolo esce fuori la possibilità di raccontarlo attraverso il genere del noir.
Ecco, Biondillo, stia con noi perché adesso abbiamo un ascoltatore, Anselmo da Prato, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, ci racconti allora qual è il suo investigatore preferito?
Ecco, è un investigatore del tutto particolare, per questo che ho voluto segnalarlo, perché io non leggo normalmente gialli e mi è capitato, proprio del tutto casualmente, fra le mani, un romanzo di un antropologo di Cagliari che si chiama Giulio Angioni, in cui si fa un'indagine antropologica. L'autore evidentemente vuole avvicinare la sua materia specialistica a lettori, diciamo, che non sono del mestiere, e ovviamente c'è il delitto, c'è l'intrigo amoroso, e l'investigazione è un'investigazione di tipo antropologico, sociologico, raccontata in prima persona, in cui poi si scopre ovviamente eccetera eccetera. Ecco, io il romanzo che ho letto casualmente si chiama Il sale sulla ferita, nelle edizioni Marsilio. Mm-hmm. Poi ne ho letti altri due.
Benissimo.
Uno è La casa della palma, l'altro è Nassandira. Mm-hmm. Mi sembra che scriva molto molto bene, però non ho mai sentito rammentare.
Bene, allora accogliamo la sua segnalazione e la ringraziamo. Grazie ad Anselmo da Prato. Biondillo, come vede ci sono vari filoni per addentrarsi nel giallo, addirittura un filone etnologico o antropologico. Il suo però mi sembra un filone che è molto vicino al tema della nostra trasmissione, cioè Città del Giallo. Io vorrei tornare per concludere su questo argomento, e cioè su come si muove il suo Ferraro dentro a Quartogiaro, quali sono i suoi percorsi, perché sceglie come dire, un percorso piuttosto che un altro.
Ferraro lavora in un commissariato di polizia che non è mai esistito, il commissariato appunto di Quartogiaro, che faccio un inciso, adesso esiste da dopo che esiste il romanzo, perché insisto a dire che la realtà
la letteratura crea sempre,
parte da Quartogiaro e gira per l'intera città, arriva fino al centro storico, esce, va fino a tutta la Brianza, perché ovviamente nel mio concetto urbano Milano è una grande, immensa megalopoli che arriva fino a Como. Io quello che ho cercato di raccontare è la storia di una città, è un paesaggio, è un romanzo sociale. Se avessi utilizzato un personaggio che nella vita faceva il salumiere o faceva l'impiegato, tutto questo non potevo farlo. In qualche modo Ferraro è il mio flaneur che gira per la città e ce la fa scoprire.
Bene, ringrazio molto Gianni Biondillo di essere stato con noi, buona serata.
Buona serata a voi.
Bene, e rilanciamo il tema per gli ascoltatori, vale a dire quale investigatore preferite, qual è il vostro investigatore preferito, e raccontatecelo telefonando al numero verde 828 11 11. E adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, la città nascosta non è Siracusa, caro Guido, così come non è Taormina, come scrive Marco di Verona. Quindi io vi do un altro indizio per andare avanti e per tentare di scoprire la città nascosta di oggi. Per partecipare potete inviare un SMS al nostro numero 349-238-6666 e indicare il vostro nome, il vostro numero telefonico e la città che credete sia la città nascosta. Allora, altro indizio, secondo indizio, aprite bene le orecchie. Ogni anno a maggio in questa città si svolge un festival dedicato alla musica e alla matematica, che si chiude con un concerto di musica eseguito al sorgere del sole. Questo era il secondo indizio e noi proseguiamo, andiamo avanti a conoscere i nostri scrittori che parlano di città. Abbiamo al telefono Carlo Lucarelli. Buonasera, Lucarelli.
Buonasera a tutti. Salve.
Buonasera. Allora, Lucarelli, io le chiedo di stare con noi perché abbiamo anche un ascoltatore, Renato da Milano, che vuol dirci qual è il suo investigatore preferito e perché. Dica.
Sì, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a lei. Dunque, allora, diciamo che premesso che sono un appassionato di gialli in senso generale, per cui qualsiasi libro che tratti questo argomento mi trova assolutamente disponibile per lettura. Però, diciamo, in passato e recentemente l'investigatore che mi ha sempre più colpito è stato Nero Wolf.
Un classico, quindi.
Bene. Sì, un classico, esattamente.
Bene, bene.
Mi colpisce la perfetta sintonia fra Nero Wolf e il suo aiutante Archie Goodwin, cioè praticamente il braccio e la mente.
Ho capito.
E soprattutto le particolari spiegazioni e le descrizioni di tutte le loro manie che compongono poi il quadro del libro. Tutto qua.
Ho capito, la ringrazio molto, buona serata anche a lei. Lucarelli, ha sentito Nero Wolf?
Sì, beh, sicuramente Nero Wolf è un grande personaggio. È molto interessante, molto originale, insomma i libri di Eric Stout sono molto belli, quindi ha ragione l'ascoltatore.
Senta, ora ascoltiamo insieme un brano da un suo romanzo molto famoso, è stato tratto da questo romanzo anche un film, Almost Blue, e sentiamo che cosa ci dice questo romanzo.
Sono nudo e ho freddo. Guardo il mio volto riflesso nella pozza rossa che si è formata sotto il letto e vedo che quell'animale continua a corrermi sotto la pelle, deformandomi la faccia. Le sento le campane dell'inferno. Me le sento risuonare nella testa, sempre, tutto il giorno e tutta la notte. E a ogni rintocco vibrano fin dentro le ossa, come se il mio cervello fosse lui stesso, una campana viva che pulsa e si spacca a ogni colpo. Sono nudo. E ho freddo, ma i vestiti che avevo addosso li ho strappati e quelli che sono sul pavimento erano così inzuppati che adesso si saranno rappresi e saranno duri come pezzi di cartone. Le sento le campane dell'inferno, sempre, ogni giorno e ogni notte. Sempre le sento le campane dell'inferno che suonano a morto e suonano per me. Sono nudo, rannicchiato e ho freddo. E penso che se mi infilassi una siringa vuota nel cuore, il sangue che ne pomperei sarebbe nero come l'inchiostro di china. E tutte le volte eccole che tornano le campane dell'inferno. Eccole che arrivano da dietro e ricominciano a battere contro il muro che ho nella testa. E non serve a niente la musica. Non serve a niente se me la schiaccio dentro ai timpani e urlo. Urlo con tutto il fiato che mi brucia in gola.
Questa era la base di Chet Baker, Almost Blue, e le parole tratte dal romanzo omonimo di Carlo Lucarelli. Lucarelli, facciamo un po' d'ordine. Lei ha scritto tre romanzi, che è una specie di trilogia che ha per protagonista il commissario De Luca. E poi... Pronto?
Sì,
ecco. E poi ha scritto altri due romanzi, mi sembra, che hanno come protagonista il commissario Cogliandro, l'ispettore Cogliandro.
Esatto.
E poi appunto c'è questa due romanzi, uno è Lupo Mannaro, l'altro Almost Blue, che hanno come investigatrice Grazia Negro.
Sì,
ecco.
Ancora un altro, l'ultimo con Grazia Negro, poi ne ho scritti altri, ma
certo,
sono altri personaggi, che si chiama Un giorno dopo l'altro.
Ecco, le sue ambientazioni sono quasi sempre legate alla città di Bologna, o comunque la città di Bologna è molto presente nei suoi libri, ed è genericamente noi pensiamo alla città di Bologna come a un luogo molto vitale e gioioso. Come le è venuto in mente di ambientarvi dei delitti così tremendi?
Sì, beh, è un luogo molto vitale e gioioso, questo è sicuro, però come tutte le città non è soltanto quello, ovviamente, o perlomeno offre degli spunti a noi giallisti, che siamo quelli che pensano alle cose brutte e non a quelle belle, quindi per pensare male. Da una parte è una città che offre uno spunto molto molto bello come ambientazione, perché è una città contraddittoria, è una città appunto in cui penseresti che tutto va bene, quindi ambientarci un delitto diventa ancora più strano, originale e scioccante. E poi è una città con tutti i suoi lati chiari e scuri. Uno dei simboli architettonici della città di Bologna sono i portici, per esempio.
Sì.
I portici sono una cosa che da una parte coprono dal sole e dalla pioggia e quindi permettono di chiacchierare amichevolmente anche fuori di casa, però dall'altra coprono la vista, nascondono, sono pieni di ombre, di chiari scuri e quindi possono anche essere impietati. Ecco, questo è Bologna.
Ecco, cosa le interessa del giallo? Il crimine, il mistero, l'inchiesta oppure anche l'ambientazione, il luogo? Tutto questo, presumo, certo.
Sì. Non è il mistero, è questo meccanismo che si lega al mistero, il fatto che con il giallo si possono raccontare storie, anche le storie più varie, anche storie non soltanto di morti ammazzate, voglio dire, storie d'amore, anche con sfondo politico, sociale, attraverso un meccanismo bellissimo che è una specie di macchina da corsa che è quello del mistero. Poi a me interessa anche l'ambientazione, il fatto che si raccontano le storie della metà oscura, sono quelle più inquietanti, più legate al disagio, ad atmosfere anche malinconiche, anche tristi. A me interessa tutto questo insieme.
Ho capito. Ho letto che l'ispettore Coliandro, scrivono alcuni critici, è un investigatore un po' sui generis, lei ha addirittura dichiarato di avergli attribuito tutti i difetti della polizia italiana. Cosa significa questo?
Sì. Beh, è un personaggio molto ironico, i difetti, ma poi alla fine anche i pregi. È un personaggio a cui ho messo dentro tutto quello che ci si poteva mettere di sbagliato in un poliziotto: è arrogante, prepotente, pieno di pregiudizi, è anche un po' razzista, se vogliamo, maschilista sicuramente, ma non solo dei poliziotti, direi che ha tutti i problemi, i pregiudizi delle persone, ecco, tutte le cose sbagliate. Poi però, essendo l'eroe della vicenda, quindi comunque onesto e comunque testardo e deciso ad arrivare fino in fondo all'inchiesta, piano piano ci accorgiamo che poi non è così prepotente, arrogante. È una persona che cambia, insomma. Poi essendo veramente molto sfortunato, qualunque cosa fa, la fa in una maniera sbagliata e viene bastonato per questo. Dopo un po' io credo che ci si affeziona e si partecipa con lui del suo cambiamento di opinione.
Senta, quali sono i suoi maestri ispiratori, se ci sono?
Sì, ce ne sono tanti, anzi nel giallo soprattutto, ce ne sono tanti. Uno, quello più che sento più vicino, è uno scrittore italiano che si chiama Giorgio Scerbanenco, grandissimo scrittore di noir, morto a metà degli anni 60. E poi ci sono alcuni americani come James Ellroy o Raymond Chandler, e poi soprattutto i contemporanei, perché il bello del giallo è che in questo momento è che un genere in grande fermento che scambia in continuazione suggestioni tra autore e autore. Quindi dovrei dire che i miei maestri sono i miei amici e compagni di strada, da Loriano Machiavelli a Giampiero Rigosi a Marcello Fois, a tutti, insomma.
Sì. Stia con noi, Lucarelli, abbiamo un ascoltatore, Massimo dalla provincia di Modena. Buonasera, dica.
Buonasera, ho sentito che avete anticipato il mio, diciamo così, investigatore preferito, che si chiama Santo Vito, ed è creato da Loriano Machiavelli e da Francesco Guccini, che credo Lucarelli conoscerà.
Perché è il suo investigatore preferito?
Perché sono riusciti a metterlo in un contesto diverso, completamente diverso dal solito investigatore, un contesto molto rurale e anche fuori dalla città, in un paese di montagna.
Sì, questo è molto interessante, visto che noi in qualche modo parliamo proprio di ambientazioni. La ringrazio molto, Massimo, e le auguro buona serata.
Grazie, salve.
Bene, Lucarelli, quindi le ambientazioni poi in realtà sono sì urbane, perché in definitiva poi il noir, il thriller nasce da questo, no? Però sembra che ci siano anche altre possibilità.
Certo, sicuramente sì, ma le ambientazioni sono poi tutte possibili, basta prendere un luogo qualunque e poi trovare di questo luogo qual è la metà nascosta e lì ambientarci una storia.
Sì, però c'è in qualche modo, se noi guardiamo anche alla storia del giallo, una caratteristica che è quella fondamentale, no? Con la nascita come diceva anche nella prima parte della trasmissione Carlo Oliva, con la nascita della città industriale, eccetera, c'è anche questo aspetto, no? di degrado urbano.
È un aspetto in evoluzione, perché quando nasce il giallo nasce nelle città e nasce in una cultura che è una cultura soprattutto urbana, no? In Inghilterra, in Francia, nelle metropoli, poi però si sviluppa perché abbiamo quasi 200 anni di sperimentazione continua e allora quando uno scrittore scopre che quello è un buon modo per raccontare qualcosa, e questo qualcosa può anche essere i paesini, perché abbiamo dei romanzi gialli anche voglio dire molto vecchi, insomma, anche classici, voglio dire, ambientati per esempio nelle brughiere londinesi, nelle brughiere inglesi, Agatha Christie. Abbiamo dei bellissimi romanzi noir molto molto forti ambientati in piccoli paesini della Francia, o abbiamo Eraldo Baldini che ambienta le sue cose nei paesini nei dintorni di Ravenna, per esempio. Alla fine io credo che il giallo è un buon modo per raccontare delle storie dovunque, alla fine.
Ho capito. In qualche modo lei crede che sia più necessario oggi un giallo letterario, diciamo, prima si parlava di Nero Wolf, delle battaglie retoriche, dialogiche con Archie Goodwin, oppure qualcosa che viene più dalla cronaca?
Ma qualunque cosa. Credo che il giallo debba riuscire a sposare due cose fondamentali che fanno parte comunque del romanzo in generale. Una è la capacità di raccontare il suo tempo, quindi anche di prendere dalla cronaca, o perlomeno di prendere degli spunti che possono venire dalla cronaca, dalla vita di tutti i giorni, e poi magari anche trasformarli. Ma l'altro è di non dimenticare di essere un romanzo. Un romanzo significa una bella storia scritta bene, con i dialoghi, gli approfondimenti psicologici, le descrizioni, cioè letteratura. Dovrebbe riuscire a sposare tutte e due le cose.
Senta, Lucarelli, lei cerca di svelare in TV alcuni misteri irrisolti. Quale di questi misteri l'ha più inquietata in questi anni in cui ha fatto questa trasmissione televisiva?
Sì, beh, ce ne sono tanti, direi che quasi tutti, perché i misteri irrisolti comunque appartengono alla nostra vita, sia che siano l'omicidio di una oscura persona in un piccolo paesino, sia che sia una strage irrisolta. Un mistero è un buco che abbiamo nella storia della nostra vita che non ci dovrebbe essere. È una porta chiusa, no? Nella nostra casa che non sappiamo cosa nasconde dietro. Tra tutti, se dovessi scegliere, è una brutta parola, ma se dovessi, insomma, quello che più mi ha colpito, anche per vicinanza, per storia personale, è il mistero che sta dietro la strage alla stazione di Bologna. Potessi risolvere quello, per esempio, risolverei quello.
Ho capito, sarebbe molto bello che ci fosse questa capacità, no? Dello scrittore. La ringrazio molto, Carlo Lucarelli, grazie di essere stato a Urban, le auguro buona serata.
Grazie, buona serata anche a voi.
Allora, cari ascoltatori, per intervenire e raccontarci qual è il vostro investigatore preferito, potete chiamare il numero verde 800 28 11 11. E adesso GR24.
Eventi e storie dalle città.
Ora va bene che si possono aprire le porte automaticamente dopo 60 secondi, come abbiamo sentito al GR, però insomma non ci sarà più giallo, non c'è più possibilità di rinchiudersi per nascondersi in un bagno pubblico da qualcuno che ci sta cercando. Sto ironizzando su queste notizie curiose che arrivano d'estate. Bentornati a Urban, se volete dare indicazioni o suggerire temi potete farlo scrivendo a urban@radio24.it. Vi ricordo anche che se volete riascoltare le puntate precedenti o sapere quali saranno i temi delle prossime trasmissioni, potete farlo visitando il sito internet www.radio24.it e cercare le pagine di Urban. Dunque, la città nascosta, caro Luigi, non è Roma, così come non è Giardini Naxos, come scrive Emanuele, non è Trapani, come scrive Matteo da Vercelli, caro Giovanni da Pordenone, la città nascosta non è Spoleto, Gianni non è Cartagine, e non è neanche Selinunte, come ha scritto Emanuela da Brescia. Io devo ricordarvi quindi il terzo indizio, vi ricordo anche che per partecipare dovete inviare un messaggio SMS al nostro numero 349-238-6666, indicando il vostro nome, il vostro numero telefonico e la città. Ecco il terzo indizio, aprite bene le orecchie. In questa città Pitagora fondò la sua scuola. Era il terzo indizio per la città nascosta e adesso abbiamo un ascoltatore, un'ascoltatrice, Franca da Roma. Buonasera, dica.
Buonasera, volevo esprimere il mio pensiero su quanto riguarda gli investigatori. A me piace particolarmente una investigatrice che credo sia di recente fattura da parte di una scrittrice barcellonese. Si chiama Petra Delicado l'investigatrice ed è proprio una poliziotta che prima faceva l'avvocato e a un certo punto ha deciso di lasciare la professione e il marito e di fare la poliziotta. Questo nome secondo me non è casuale, perché nel personaggio c'è forza e fragilità insieme, quindi Petra Delicado sembrerebbe quasi coniugare i due caratteri di questa signora del giallo.
Bene, ringrazio molto Franca da Roma, buonasera, le auguro che una bella serata, una bella notte di San Lorenzo.
Grazie.
Dopo i due scrittori, Biondillo e Lucarelli, che ci hanno descritto prima le ambientazioni dei loro romanzi, rispettivamente a Milano e Bologna, e prima di parlare con altri due scrittori, cerchiamo di tornare indietro nel tempo, a qualche estate afosa di alcuni anni fa, e cerchiamo di capire cosa si nasconde dietro i gialli estivi. Lo facciamo insieme a un esperto di misteri e il conduttore della trasmissione di Radio 24, Giallo e Nero, Daniele Biacchessi. Buonasera Daniele.
Buonasera a tutti voi.
Ciao, sono tanti i misteri italiani, da quelli che hanno implicazioni politiche a quelli a sfondo pseudo-religioso, e tuttavia diciamo che stasera ci interessa un po' capire come nasce un giallo estivo classico.
Ma diciamo che l'estate porta a noi cronisti di nera molti fatti importanti che si perdono, diciamo, nella storia. Quantomeno degli ultimi 50 anni, tutte le volte che giunge soprattutto il periodo tra giugno e settembre, non c'è estate in cui accade qualcosa che possa avere implicazioni politiche. Mi riferisco per esempio a due stragi estive, quella del 4 agosto del 1974 sul treno Italicus,
sì.
In cui ci furono circa 18 morti e 150 feriti. Ad oggi per quella strage non vi è ancora giustizia.
Era una bomba esplosa sul treno, no?
Sì, all'interno di una galleria tra San Benedetto Val di Sambo e Vernio, quella più lunga d'Italia, 18 chilometri. Ad oggi non vi è ancora giustizia, c'è una verità storica, ma non vi è una giustizia penale. Vi è invece una giustizia penale per l'altra strage estiva, quella del 2 agosto del 1980, alle 10.25 alla sala d'aspetto di seconda classe, sì, alla stazione di Bologna, ma mancano i mandanti. E anche qui, insomma, i gialli estivi, i misteri italiani, poi diciamo di misterioso hanno ben poco.
C'è stata una tua bellissima trasmissione, tra l'altro, il 2 agosto, proprio su questa strage di Bologna.
Sì, diciamo che il lavoro che faccio ormai da molti anni, legato alla memoria, è legato anche al fatto che purtroppo di molte di queste vicende del passato, dicevo appunto, c'è una giustizia storica in qualche, sì, modo, non sempre condivisa, ma comunque una giustizia sostanzialmente storica, ma tutte le volte che queste vicende sono entrate dentro in sede penale non hanno trovato giustizia, anche per colpa, lo ricordiamo, degli apparati dello Stato, che personaggi degli apparati dello Stato, servizi segreti, sì, e altro, hanno depistato in gran numero per giungere in ritardo o quasi mai addirittura alla giustizia. Vi sono invece fatti di cronaca nera, sì, che non hanno implicazione politica, ma che appassionano molto perché in qualche modo, quando le inchieste penali iniziano a fare il proprio corso, quasi sempre sbagliano indirizzo. Mi riferisco per esempio a al giallo dei gialli, quello del 7 agosto del 90, l'omicidio di Simonetta Cesaroni, il famoso caso di via Carlo Poma 2.
Sì.
Questa ragazza che muore tra le 17.30 e le 18.30, dopo aver subito 29 coltellate, le inchieste vengono praticamente incriminano prima un certo Federico Valle, poi un altro personaggio chiamato Pietro Vanacore. Soltanto due mesi fa, i carabinieri hanno riaperto in qualche modo il caso, perché con nuove tecnologie legate alla decriptazione del DNA, sono riusciti in qualche modo a congelare il luogo dell'omicidio e a ripartire da zero. Ma potete ben capire che cosa significa ripartire da zero 14 anni dopo. Un vecchio investigatore di Milano spesso raccontava a noi giovani cronisti che se non si riesce a trovare una strada possibile entro 48 ore, tutto si spiaccia, tutto diventa più difficile. Problema infatti è proprio quello che dicevo prima, cioè il congelamento del luogo del crimine, per cui tante di queste vicende come, che avvengono soprattutto in strade come via Poma, le inchieste vengono realizzate in modo un po' frettoloso per tanti motivi, non c'è un motivo diciamo tecnico investigativo, c'è anche probabilmente il fatto che c'è meno così meno attenzione verso queste cose da parte degli investigatori per questioni anche legate al personale. Cioè
forse oggi però c'è anche più attenzione, più tecnologia forse che aiuta anche gli investigatori.
Sì, però per esempio prendiamo un altro caso, un'altra estate del 2001, l'omicidio di Carlo Giuliani.
Sì.
E anche lì, al di là di come poi si sono svolti i fatti, 3 anni dopo sappiamo veramente ben poco di che cosa è accaduto. Le perizie, tutte le perizie, quelle sia di parte civile che quelle della carabiniere placanica, dicono uno l'esatto contrario dell'altro.
Certo.
Si è andati verso l'archiviazione e non si è forse voluto vedere fino in fondo una serie di questioni che erano capitate proprio quel giorno durante il G8 di Genova. Poi ci sono storie drammatiche come quella per esempio della sparizione, peraltro ancora quella sì misteriosa, di una bambina, non so se ve la ricordate, era 10 agosto del 1996, Angela Celentano,
tre anni,
che scompare sul Monte Faito, in una gita annuale presso una comunità evangelica di Vico Equense. Sono passati anche qui 8 anni, non vi è praticamente nessun tipo di verità, la bimba non è mai stata trovata, le domande anche per quanto riguarda sono state molte, per esempio perché non è mai stato richiesto tutti questi anni un riscatto per la piccola. E quindi insomma anche per quanto riguarda la sparizione di una bambina, che è un giallo drammatico, perché peraltro su questo caso in particolare si sono inseriti una serie di pazzi e di mitomani che hanno compiuto i più gravi depistaggi, credo per quanto riguarda un fatto di Nera, con telefonate false.
Bene. Daniele, d'accordo, abbiamo compreso insomma che ci sono varie possibilità per il giallo estivo. Io ti ringrazio, ti saluto e ti auguro buona serata.
Grazie a voi.
Bene, grazie a Daniele Biacchessi della trasmissione Giallo e Nero che va in onda su Radio 24. Rilanciamo il tema per gli ascoltatori. Qual è il vostro investigatore preferito? Chiamate il numero verde 800 28 11 11. Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
600 lire. Quest'uomo è morto per 600 lire. Fa rilevare le impronte sui bordi e sui pulsanti, anche se serve a poco.
Non lo prenderemo mai. Sul distributore ci sono le impronte di mezza Milano.
Uno che ammazza così ha dell'altro sulla coscienza, oppure è matto.
È tutta la città che sta diventando una gabbia di matti. E noi siamo il bersaglio del tirassegno. 3 poliziotti, 50 lire.
Siamo in alto mare, te lo dico io. Non resta che sperare in una delle solite soffiate. Hai mosso un po' le acque in giro?
10 posti di blocco, 31 fermati. 2 ladri d'automobili sorpresi in flagrante. Ah, uno dei ladri stasera già era libero. Mi ha chiesto se lo facevo accendere.
Hanno ragione di sfotterci. Purtroppo riusciamo a prenderli di rado. E quando li prendiamo li sbattono fuori in 24 ore. Sta tranquillo che quello stanotte si frega di nuovo una macchina. E se magari una guardia notturna lo pizzica, una coltellata e via. Ma ti giuro che se ne becco uno io, invece d'arrestarlo gli sparo.
Sono cose che si dicono, Walter. Cose che si dicono soltanto.
Eccoci ancora e abbiamo adesso al telefono a parlare delle città del giallo un altro scrittore, si tratta di Marco Vichi. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera Vichi. Allora, lei ha scritto molti romanzi. Ha riconosciuto il brano del film?
Sì, l'ho riconosciuto. I vecchi film della Milano violenta, Roma
sì,
violenta,
esattamente.
Napoli violenta.
Esattamente, un film di Umberto Lenzi con Maurizio Merli che faceva il commissario e Thomas Milian che faceva il cattivo. Il titolo era Milano odia, la polizia non può sparare. Un'ambientazione un po' posteriore a quelle che sono le sue ambientazioni nella Firenze degli anni 60.
Certo. Allora, i romanzi del commissario.
Il commissario Bordelli.
Bordelli.
Chi è questo commissario Bordelli, Vicky?
È un commissario che ha fatto la guerra, che ha fatto la guerra nella San Marco con tanti ideali di giustizia e libertà, poi deluso dall'Italia del dopoguerra e dal boom economico, diciamo.
Senta,
principalmente.
Sì, sì, sì. Senta, il commissario Bordelli è il libro del 2002, edito da Guanda, ed è ambientato nell'estate del 63, no, mi sembra?
Certo.
C'è una città deserta, e niente, caldo, zanzare, è un caso da risolvere. Com'è nato questo libro? Ci racconti brevemente questa storia del commissario Bordelli e poi la sua ambientazione.
Dunque, tutti e tre questi romanzi sono appunto usciti 2002, 2003, 2004, sempre con lo stesso commissario, sono in realtà tutti nati insieme nello stesso anno, intorno al 95 mi sembra, primavera 95, e non so come mai a volte, no, succede sotto una spinta forte di voler raccontare una storia, e mi è uscito fuori questo commissario a cui mi sono affezionato, e per questo poi li ho scritti tutti uno dietro l'altro, anche se poi ovviamente per la pubblicazione sono molto rielaborati.
Senta, l'ambientazione è Firenze, è fiorentina, però una Firenze che un po' similmente alla Milano di Biondillo non è quella canonica, turistica. Perché questa ambientazione periferica?
Ma l'immagine di Firenze, cartolina per turisti, non è che mi interessasse molto. Ecco, mi piaceva più muovermi in periferie, quartieri popolari, anche nei romanzi precedenti che non hanno come protagonista il commissario. Stavo sempre un po' in zone limitrofe, in quartieri diciamo lontani dal centro, anche se dire lontani è troppo, perché Firenze alla fine è una città piccola, insomma.
Sì, sì. Senta, lei crede nel messaggio sociale del giallo, crede che in qualche modo ci sia comunque alla fine, al di là di tutte le sfumature, un bene e un male?
Ma, dunque, lo sfondo sociale del giallo c'è indubbiamente, ma è un portato naturale di una storia che viene raccontata intorno a un omicidio in cui si vanno a scoprire i retroscena, no, di certe persone, di certi ambienti. È una cosa che si porta dietro, può essere più o meno voluto e consapevole, però credo che sia inevitabile che si parli del sociale, poi
sì, sì, certo.
Ma in tanti modi lo si può fare, però sì. Parlare della società, questo senz'altro.
Senta Vicky, negli anni 60 Firenze era una città ancora più piccola di oggi e aveva anche, come dire, un modo di approcciarsi alla novità un po' chiuso, insomma era una città che viveva nei suoi tesori del Rinascimento, eccetera, con un'attenzione difficile, in un periodo il boom economico in cui, come dire, le contraddizioni iniziavano a crescere in città come Milano, eccetera. Lei come ha studiato o ha visto questo aspetto di Firenze?
Io penso che Firenze soffra ancora un po' di questa chiusura, no? Diciamo di questa sguardo verso l'interno, non troppo attento all'esterno, perché ha indubitabilmente un patrimonio artistico incredibile che vengono a vedere a tutto il mondo, però questo è un prezzo che paga con una certa poca attenzione a quello che succede fuori.
Ho capito. Un'ultima domanda, brevissima. Che fumetti leggeva da piccolo?
Come dice che?
I fumetti che leggeva da piccolo.
Fumetti, Diabolic, Criminal, Satanic.
Benissimo, abbiamo capito. La ringrazio molto, grazie a Marco Vicky di essere stato con noi. Il suo ultimo libro, mi corregga se sbaglio, è Il Nuovo Venuto, una nuova indagine del commissario Bordelli.
Esattamente, sì.
Bene, buonasera Vicky. Buonasera Vicky.
Grazie a lei, buonasera.
Bene, adesso abbiamo le informazioni dei mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Adesso parliamo di cinema, abbiamo con noi il direttore di Courmayeur Noir in Festival, Giorgio Gosetti. Buonasera Gosetti.
Buonasera.
Buonasera. Che cos'è il Noir in Festival?
È a suo modo un vero festival cinematografico con film in anteprima assoluta, retrospettive e omaggi, e a suo modo un vero festival letterario con novità editoriali, grandi personaggi, autori italiani ma anche molti autori stranieri. È a suo modo un forum di dibattito sul giornalismo contemporaneo o il giornalismo d'inchiesta, e per fortuna è tutte queste cose mischiate insieme con un pizzico di gusto del divertimento e della sorpresa all'inizio dell'inverno a Courmayeur.
Lei in questi giorni di agosto sta seguendo e ha in qualche modo organizzato una rassegna monografica che si tiene al Festival del Cinema di Locarno. Ce ne può parlare brevissimamente?
Vero bestione, se possiamo dirla così, nel senso che la retrospettiva evento speciale di quest'anno del Festival di Locarno si intitola News Front ed è dedicata ai rapporti fra il cinema e il giornalismo, prima i giornalisti sullo schermo, poi il cinema che diventa giornalistico, appunto attraverso un percorso di un secolo dal 1899 di un documentario di Georges Méliès fino al 2004 con i grandi documentari su Al Jazeera oppure sulla Casa Bianca che hanno un po' sconvolto le coscienze nell'ultimo periodo. Cosa singolare da dire è che l'origine antica di questa retrospettiva fu un piccolo omaggio, un piccolo viaggio nel giornalista detective fatto da me e da Irene Bignarti quando insieme ci occupavamo appunto del Festival del Giallo e del Noir, e che quindi non ho tradito la mia vocazione tradizionale, tanto più che film giornalistico e film noir vanno sotto braccio per tutta la storia del cinema americano.
E in qualche modo potremmo anche dire che il film di inchiesta è qualcosa che attiene poi al senso umano della ricerca, no? L'inchiesta anche di natura esistenziale, filosofica, sul concetto di che cosa siamo.
Io trovo che il più grande detective della storia è sempre quel signore che ci raffigurano coi capelli lunghi, che veniva da Nazareth e che 2005 anni fa, se sono giuste le cronologie, domandava a Ponzio Pilato: che cos'è la verità?
Benissimo.
Giornalista e inchiestista insieme.
Certo, io ringrazio molto Giorgio Gosetti, direttore di Noir in Festival, per essere stato con noi a Urban. Grazie Gosetti, buona serata.
Buon viaggio.
Bene, allora se volete intervenire ancora chiamate il numero verde 828 1111 per dirci qual è il vostro investigatore preferito e perché. Adesso GR24.
Eventi e storie dalle città.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia ad altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Dietro a quella curva è sempre più distante.
Il bandito è il campione, Francesco De Gregori, è una canzone dedicata a Girardengo che andava in bicicletta e che aveva degli amici un po' speciali, diciamo. Sono le 20:36 a Urban, stiamo parlando delle città del giallo, vi devo dare delle informazioni che sono molto interessanti. Cene con delitto. C'è un'associazione che si chiama Brividea, da sede a Napoli, e ha organizzato già dal 1999 delle cene con delitto, allestimento in forma interattiva di classici del giallo, Trappola per topi, L'Oriente Express, eccetera, e hanno avuto anche l'idea di organizzare delle cene con delitto su barca, ecco, una cosa abbastanza interessante. Per saperne di più potete andare a visitare il sito www.brividea.it. Sempre a Napoli, il Pozzo e il Pendolo, che anche questa è un'associazione sorta nel 1999 in piazza San Domenico Maggiore ed è l'unico centro polifunzionale in Italia interamente dedicato al giallo, al noir e al mistero. Il centro è realizzato in un'antica rimessa di carrozze del 400 nel cuore del centro storico di Napoli e insomma c'è anche una grande libreria di gialli e di mistero. Anche per questo un'altra indicazione, che è il sito dei giallisti napoletani, www.napolinoir.it, mentre sopra i Fori Imperiali, dal Belvedere Antonio Cederna a Roma, Misteri d'estate 007 e il mito dell'agente segreto, fino al 12 agosto ci sono incontri letterari, una rassegna cinematografica e letture delle celebri pagine dai più importanti autori di spy story. Questa sera, primo spettacolo ore 21:30, secondo spettacolo 23:30, abbiamo due film in proiezione, La casa Russia e La forza del passato. Bene, adesso abbiamo Alberto della provincia di Varese che ci racconta qual è il suo investigatore preferito. Buonasera, dica.
Buonasera, il mio investigatore preferito è l'alligatore di Massimo Carlotto.
Perché?
Ma perché lo ritengo... Innanzitutto descrive delle realtà italiane e quindi lo trovo molto vicino, e non senza andare a prendere autori americani che descrivono cose che ci sono lontane. E poi mi piace come scrive e come entra su problematiche che sono di drammatica attualità, ecco.
Ho capito, ringrazio molto Alberto dalla provincia di Varese, buona
Posso
serata.
Posso dire un'ultima cosa?
Prego.
Non è direttamente riferita al noir, però mi viene in mente un racconto breve che è, secondo me è molto bello, che è Il Pozzo e il Pendolo di Edgar Allan Poe, non so se è un po'
Benissimo.
Fuori tema.
No, però. va bene, è partito tutto da lì in qualche modo. Ringrazio Alberto della provincia di Varese e abbiamo un altro ascoltatore, Loris da Verona. Buonasera, dica.
Buonasera. Io ho segnalato Marlowe di Raymond Chandler.
Sì, Philip Marlowe. Perché?
Philip Marlowe. Perché io ho letto un libro tantissimi anni fa, ne leggo tanti di gialli, però quell'atmosfera un po' degli anni 50, no? Un po' come si fumava ancora nei cinema, un po' fumosa, un po'. E poi anche lui, insomma, non è che uno che naviga nell'oro, sto Philip Marlowe.
Certo.
Per l'atmosfera più che altro, poi questa indagine, ho letto Il lungo addio, mi sembra che fosse un libro di Chandler,
sì.
ero molto giovane, ho 32 anni scarsi, però mi ricordo questo occhio a naspa comunque anche nelle difficoltà economiche per arrivare a quello che è la sua indagine,
certo,
l'obiettivo di risolvere il caso.
E comunque non rinuncia al suo alla sua dignità morale. Bene, Philip Marlowe, grazie a Loris da Verona, buona serata.
Buonasera.
Ecco, abbiamo al telefono un'altra scrittrice che è da Napoli, si chiama Antonella Cilento. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, Antonella Cilento. Lei ha scritto Il cielo capovolto, Una lunga notte, Il paradiso e poi Ultimo arrivato per Guanda, Nero napoletano. È la storia di Elide Sorano, che dice ha sempre amato le favole illustrate, vive da sempre a Napoli e non se ne può allontanare perché, insomma, di fronte anche a prospettive di un lavoro migliore, di un aumento di stipendio in un'altra città, però non può che restare tra quelle strade familiari dove la gente si muove a dispetto del tempo, le notti sono cariche, eccetera, eccetera. Cilento, quindi non ci si può allontanare da Napoli?
Beh, in effetti le cose stanno in maniera un po' più complessa. Il titolo che citava prima
e non è il paradiso, quindi insomma è, come dire, è al contrario in qualche modo la situazione, ed Elide non va via da Napoli perché soffre di attacchi di panico, perché in qualche modo è schiava della sua città, e quindi, come dire, non è un restare per piacere, ma è un restare in qualche modo per destino, ma anche per condanna in qualche maniera.
Bene, però appunto questa resistenza all'interno delle strade familiari cosiddette, anche se è una necessità, comunque è qualcosa che permea di sé questo suo ultimo romanzo, Nero Napoletano.
Beh sì, in effetti sì, in qualche modo c'è l'idea che appunto i personaggi siano un po' schiavi dell'ambiente che in qualche modo vivono, nel senso che Elide è un'investigatrice, fra virgolette, perché le capita fra capo e collo in qualche modo di fare un'indagine su di sé, quindi poi anche sulla città, costretta da una serie di eventi, cioè da una serie di coincidenze. Lei è soltanto un'impiegata dei beni culturali e però costantemente le capita o le sembra di incontrare persone che già conosce, che appartengono a un lontano passato, che anzi addirittura lei riconosce nei quadri dei musei della sua città, quindi in qualche modo inizia un'indagine veramente contro la sua stessa volontà, ma soltanto per capire in fin dei conti per quale ragione si trova ancora in quella città.
Senta, Antonella Cilento, noi abbiamo sentito già alcuni scrittori, Biondillo parlarci di Milano, Lucarelli di Bologna e Vichi di Firenze. Napoli, diciamo, ci ricorda un po', per certi suoi aspetti che poi vengono anche trasmessi dalla cronaca giornalistica, come luoghi comuni in qualche modo, ci ricorda un po' più delle altre tre città precedenti una città che ispira mistero e che in qualche modo può covare al suo interno anche storie appunto gialle. Lei in qualche modo ha prestato molta attenzione a Napoli, alla sua città, a certi a certe ambientazioni dei suoi romanzi?
Beh, sicuramente, voglio dire, Napoli è una città che si presta come ambientazione per il giallo, per il mistero più in generale, anche per le ghost story, quindi insomma per qualsiasi tipo di racconto fantastico, esoterico, misterioso o per qualsiasi tipo di indagine da sempre. Ci sono, come dire, esempi fra i più eterogenei, mi vengono in mente contemporaneamente, non so, il mistero napoletano di Ermanno Rea, che era un'indagine di tutt'altra natura, anche politica, ma poi anche storica, però anche Giallo Napoletano, che era un film di Corbucci con Mastroianni, dove pure insomma c'era questo giallo come dire, a tinte fosche, anche un po' ridicolo, grottesco, che si svolgeva nella notte di Capodanno a Napoli, i gialli napoletani di Veraldi, la Mazzetta, insomma, ma anche le storie poi di mistero ed esoterica che hanno sempre affascinato scrittori non soltanto napoletani ma anche scrittori stranieri, non so, Gautier, che inventava questa storia bellissima, che è uno dei racconti che ho sempre amato e che forse fa riferimento quindi anche agli sfondi che io di solito racconto. Per esempio, raccontava di questa Pompei visitata da un improvvido viaggiatore francese che di notte si trasformava in un luogo fantasmatico e una vampira, in pratica, dell'antica Roma, veniva a catturarlo fra le sue spire. Era un racconto che si chiamava Aria Marcella. Quindi, come dire, è una città che da sempre, in maniera addirittura appunto non soltanto rispetto ai luoghi comuni, ma in maniera super proliferante, racconta di mistero, di magia, è inquietante sia appunto negli aspetti giornalistici e quotidiani, perché purtroppo viviamo in una realtà estremamente complessa e molto difficile, ma anche perché proprio ha una storia dedicata, insomma, in fin dei conti, proprio all'oscuro, al buio, una città tanto solare che però ha tanti aspetti bui, notturni.
Bene, io ringrazio molto Antonella Cilento di essere stata con noi a Urban. Buona serata.
Grazie, buonasera.
E vi ricordo Nero Napoletano, edizioni Guanda, il nuovo romanzo di Antonella Cilento. Adesso abbiamo al telefono Alessandro da Udine. Buonasera, dica.
Buonasera, allora io i miei investigatori preferiti sono tre.
Addirittura.
Ne ho letto molti già. Io cito Nero Wolf, un classico,
perché è il genio.
E poi c'è la ripetitività di Rex Stout, che mi piace, ti crea un ambiente familiare, sembra di entrare a casa di Nero Wolf. Poi c'è Maigret, il più umano degli investigatori, insomma, indimenticabile. Gino Cervi, che ci ha fatto leggere meglio Maigret, cioè Gino Cervi ha fatto un qualche cosa di grande, credo, per il giallo. E poi forse uno dei meno conosciuti, Don Isidro Parodi, che nasce dalla penna di Borges e di Bioy Casares, un libro scritto a quattro mani. Sei problemi per Don Isidro Parodi. Don Isidro Parodi è un detective detenuto, quindi deve riconoscere il crimine attraverso le narrazioni, quindi deve leggere prima nella persona che gli sta di fronte e dopo deve arrivare lontano.
C'è un po' un'immobilità come per Nero Wolf in qualche modo. Bene, ringrazio Alessandro da Udine per averci dato queste tre suggestioni e adesso diamo la linea alle informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Alle 7:26 del pomeriggio, quel giovedì la città parve trattenere il fiato. Si era sentito un rumore e la città si era fermata per cercare di identificarlo. Il rumore era il rombo lontano di un tuono. Nello stesso istante si levò il vento da nord e la raffica spazzò la faccia bruciata della città. Il brontolio del cielo si fece più vicino, poi si videro i primi lampi, rapidi, saettanti scoppi di luce. Gli abitanti della città sollevarono le facce, in attesa. Pareva che la pioggia non volesse decidersi a cadere. I fulmini esplodevano con rabbia, illuminando gli alti edifici e percorrendo l'orizzonte. I tuoni rispondevano alla collera dei lampi, rotolando nell'aria i loro furiosi improperi. Poi, di colpo, il cielo si aprì e la pioggia cadde. Gocce enormi sotto le quali sfrigolarono l'asfalto delle strade e il cemento delle case. Gli abitanti della città guardarono sorridendo quelle gocce grossissime. Dio, com'erano grosse! Ne seguivano con gli occhi la caduta finché le vedevano spiaccicarsi al suolo. Sorridevano tutti contenti e si scambiavano manate soddisfatte sulle spalle, quasi che la pioggia avesse raddrizzato il mondo. Finché smise di piovere. La pioggia si fermò di colpo come era cominciata. Era precipitata dal cielo come un'ondata attraverso la breccia di un argine ed era durata esattamente 4 minuti e 36 secondi. Poi, come se qualcuno a un tratto avesse tappato la falla, era finita. I fulmini percorrevano ancora il cielo, i tuoni facevano ancora sentire la loro risposta, ma pioggia, niente più. La frescura portata dall'acqua non durò più di 10 minuti, in capo ai quali le strade risputarono il caldo e la gente riprese a brontolare, a sudare, a imprecare.
Grandi descrizioni, questa è Ed McBain, è un romanzo del 1956, L'assassino ha lasciato la firma, Ed McBain, scrittore americano, e vi segnalo due siti, il primo è il primo sito giallo italiano che è stato creato e poi mantenuto da Vincenzo De Falco, l'indirizzo è www.fogliogiallo.it e l'altro che vi segnalo è il portale del romanzo www.infinitestorie.it e adesso abbiamo con noi Tecla Dozio che è conduttrice insieme a Chiara Seronelli di Elementare Watson e poi Tecla Dozio anche la libreria del giallo a Milano. Ciao, buonasera Tecla.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, perché una trasmissione dedicata al genere giallo e agli investigatori? Hai sentito quanti ne hanno detti stasera i nostri ascoltatori?
Perché? Perché evidentemente è il genere che è più amato, è il genere che ancora racconta delle storie dove la gente riesce a partecipare.
Di che cosa parla Elementare Watson? Che cosa vuole scoprire questa trasmissione?
Il titolo poi è proprio stato scelto Elementare Watson perché noi vorremmo nel modo più fruibile, più semplice, e raccontare la storia del giallo e affrontare dei temi. Nella prima puntata giusto le città in modo molto schematico avevamo affrontato e dare dei consigli di lettura e conoscere degli autori dalla A alla Z, cioè un viaggio insieme, come dice Chiara, lei è l'autista, cioè io sono l'autista del pullman e lei è il mio passeggero.
Ho capito, senti, preferisci o noti anche in questo periodo in cui molti scrittori italiani si dedicano al genere, una predilezione più per gialli letterari, un po' alla Nero Wolf, insomma, o più gialli da cronaca nera?
Sai, io sono in un osservatorio molto privilegiato perché le persone che vengono da me sono tutti dei grandi conoscitori, degli appassionati eccetera e la parte letteraria ormai è diventata imprescindibile, Certo, lo spunto della cronaca nera deve essere solo lo spunto, però i gialli molto sanguinolenti, sì, ne puoi leggere uno ogni tanto, però è imprescindibile ormai la parte letteraria, la grande scrittura, e ormai si trova spessissimo. Mm.
Io mi riferivo anche però, come dire, alle caratteristiche intellettuali, diciamo, dell'investigatore. Ci sono alcuni investigatori che hanno anche una capacità, diciamo, di filosofeggiare sulle cose che è diversa da altri investigatori un po' più, tra virgolette, pragmatici, diciamo. Ecco.
Beh, sì, no, direi sì, in quasi tutti i romanzi adesso comunque viene citato un libro che legge l'investigatore, e non c'è più forse... Qualcuno lo cerca ma lo fa per gioco e si capisce che è un omaggio, una citazione, quello che sono muscoli, cervello e scazzottature.
Sì.
Molto spesso, sì, la parte psicologica, la parte... Ma sai, il fatto vero è che il giallo moderno deve rispondere alla domanda perché più che alla domanda chi. Per cui per forza ci deve essere un modo di scalare nella psiche delle persone dei motivi che portano al delitto.
Senti, abbiamo iniziato la trasmissione parlando con Carlo Oliva della Storia Sociale del Giallo e ci ha raccontato un po', come dire, tutte queste pertinenze legate appunto alle storie, alle relazioni sociali. Tu vedi oggi uno scrittore, soprattutto italiano, che in qualche modo è più attento alle questioni delle relazioni della società italiana nei suoi gialli?
Ma sai, sicuramente Massimo Carlotto però in una maniera molto molto non so come dire, molto di ricerca di sporcizia, cioè di brutto, di gridi d'allarme, di attenzione. E poi più o meno tutti, cioè io vorrei ricordare il romanzo criminale di De Cataldo, che assolutamente quello fa, cioè cerca di entrare nelle storie, nella storia, usa poi il giallo per raccontare quello che stiamo vivendo. Se c'è qualcuno che lo fa più di qualcun altro, non lo so, perché poi da romanzo a romanzo cambiano le cose, perché per dirti, apparentemente i romanzi di Carlo Lucarelli ambientati nel 40, 45, 46, 47, uno dice sono lontani, no, perché poi vogliono raccontare delle storie d'oggi.
Certo, sì. Senti, brevissimamente, la città italiana che ritieni più adeguata, diciamo, a una storia?
La città del giallo è Milano. È stata Milano sempre, poi vabbè Torino, Roma, sì, però ad esempio sì. Roma è molto poco frequentata dal giallo, certo, adesso sì. Comincia qualcosina, però molto poco frequentata. Milano è la città per eccellenza del giallo, anche se Bologna è la città che ha più giallisti.
Ho capito, va bene, ringrazio molto Tecla Dozio per essere stata con noi a Urban, grazie Tecla, buona serata.
Grazie a te, buona serata, ciao.
Allora, un giallista in gran voga è, come tutti saprete, Andrea Camilleri con il suo commissario Montalbano, e a Urban abbiamo sentito Filippo Lupo, che è responsabile del Camilleri Fans Club. Lupo, com'è nata questa idea del club?
Ma l'idea non è nata da un progetto, nel senso che è venuta spontanea, quasi per scherzo. Eravamo un gruppo di amici, ci scambiavamo informazioni, notizie sulle reciproche letture, sulle rispettive letture. Quando venne fuori il primo che lesse qualcosa di Camilleri, in particolare fui io con la stagione della caccia, cioè sono stato molto entusiasta nel far conoscere questo scrittore ai miei amici. Poi ci fu quello che ebbe l'idea, diciamo, perché non ci chiamiamo Camilleri Fan Club, visto che ormai siamo un gruppo di appassionati. Poi ci fu l'altro che ebbe l'idea, che poi fu quella più importante, di creare un sito con le informazioni sull'autore. Insomma, da lì nasce tutto poi.
Quali sono le vostre attività?
Dunque, noi fondamentalmente curiamo il sito www.vigata.org. È un sito che colleziona tutto quello che riusciamo a raccogliere su Camilleri, tutte le informazioni che ci arrivano da qualunque fonte provengano. In particolare cerchiamo di tenere aggiornata sempre, per esempio, la sua bibliografia, o di dare delle informazioni sulle sue future pubblicazioni, per esempio, ma anche si producono degli approfondimenti, dei commenti. Abbiamo anche una mailing list abbastanza attiva dove c'è una discussione sull'opera di Camilleri sempre in corso, ovviamente una discussione che poi non si limita soltanto all'opera di Camilleri ma spazia su vari argomenti.
Camilleri vi conosce? Quali rapporti avete con lui, con lo scrittore?
Camilleri ci conosce, ci dà pure grandi soddisfazioni, nel senso che spesso ci fornisce anche del materiale, spesso insomma, quando lo ritiene opportuno. Ci siamo incontrati più di una volta e la più grande soddisfazione che ci ha dato è quella di averci definito la sua memoria su internet, cioè ci considera quasi il suo sito ufficiale, benché questa ufficialità in effetti non ci sia. Ci guarda sempre molto, con un occhio molto benevolo, devo dire che ci cita spesso, ecco, nelle sue interviste, molto spesso indirizza anche a noi persone che chiedono a lui informazioni, perché sostiene che su alcuni argomenti noi ne sappiamo più di lui.
Dopo Filippo Lupo del Camilleri Fans Club, vi ricordo che è in edicola l'Europeo, il periodico bimestrale, che è dedicato proprio in questo suo numero a Nera, maledetta Nera, tutti i casi gialli e misteri che hanno attraversato non solo l'Italia ma un po' tutto il mondo. Quindi l'Europeo in edicola, mentre la città nascosta di oggi era Crotone. Il più veloce è stato Leonardo, che riceve Ma il cielo è sempre più blu, pensieri, racconti e canzoni inedite di Rino Gaetano, edizioni Mondadori. Bene, abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto domani alle 19:15 con una puntata di Urban dedicata alle città del mare. Grazie a Valeria Bernardi in regia, Simona Bertone, Fabrizio Gaias e Anita Riotti in redazione. Una buona serata a tutti voi da Alessandro Agostinelli.